Buongiorno. Devo dire che io sento un po' meglio che questa volta Isaia e non Maccabei. Non sono un esperto anche sul libro di Isaia, ma non ho potuto rifiutare perché anche per me è un gran gioia venire. Voglio cominciare prima di toccare il libro. Di dire che forse questo libro dà l'occasione di leggere in tutti i metodi che sono proposti a noi. Quindi una lettura forse 5 volte del libro basterebbe per entrare in profondo su questi metodi e voglio un po' parlare di questi metodi anche applicati al libro di Isaia. Noi abbiamo davanti a noi una ricchezza, di metodi per leggere la Bibbia. Siamo fortunati che viviamo in questo periodo dove la Chiesa apprezza molto, tutti i metodi. Quindi certamente e qui c'è un gran problema con il libro o una gran sfida per il libro di Isaia, perché il primo metodo deve essere soltanto a incontrare il testo stesso e prima cosa che è banale, il libro di Isaia è molto lungo. Non so, è più lungo o un po' più breve che il libro dei Salmi, ma certamente è con i Salmi i due libri più lunghi in tutta la Bibbia. Non soltanto questo, ma quando noi guardiamo l'ebraico, c'è una diversità dei livelli di ebraico e fra i testi anche molto molto difficili in ebraico. Quindi veramente per quelli che leggono in ebraico, e so che ci sono tanti qui, è veramente una sfida anche sul livello della lingua. Ma questo affronto è il primo e quindi è soltanto una lettura letterale del testo per capire, questa poesia molto molto bella, in ebraico. Certamente, c'è un gran valore anche a leggere le traduzioni antiche, che provano a trovare le parole in aramaico, in greco, in siriaco, nelle altre lingue per trasmettere questa bellezza del libro. Quindi questo è il primo livello, una prima lettura dei 66 capitoli per affrontare alla carne del testo. Quindi veramente le parole, i frasi, l'espressione che sono bellissime. Io ho fatto con i seminaristi alcuni anni fa un piccolo lavoro sull'uso del verbo bara, che è molto molto specifico. A quello che noi chiamiamo, non siamo lì ancora, ma chiamiamo Deutero Isaia, perché c'è tutta una teologia del creatore del creato. Quindi un primo livello è questo: affrontare a un testo molto ricco, molto poetico, con un vocabolario molto esteso, quello che io non ho in italiano, per esempio, ma veramente bellissimo e difficile. Seconda lettura sarà, è molto collegata con il senso letterale del testo, sarà di affrontare questo libro nella sua produzione storica. E qui è un libro, un po' come il libro dei Salmi anche, un testo ipercomplesso. In che senso? Qui abbiamo, noi non sappiamo esattamente, ma il genesi del testo è nell'ottavo secolo prima di Cristo. Nella seconda parte conosciamo un po' e ripetiamo fra poco anche un po' su chi è questa persona che si chiama Isaia, che ha forse scritto alcuni passi di questo libro. Ha tutto attribuito a lui, ma un personaggio, e possiamo anche parlare un po' di ciò che noi sappiamo del libro su di lui. Per esempio, il suo martirio non è menzionato nel libro, abbiamo parlato della tradizione che Ah, lui è morto martiro. Quindi qui c'è il Genesi. Dove c'è la fine del testo, noi non sappiamo, ma abbiamo il sentimento che è molto più tardi, 400 anni, 500 anni dopo. Quindi parliamo del quinto o quarto secolo, quando noi vediamo che il testo prende ancora forma. Per esempio, fra i più tardivi testi, che anche non sono, io ho provato ieri con pratica di leggere i capitoli 24 a 27. L'ebraico è difficilissimo. Ah, io ho dovuto tutto il tempo fare riferimento al dizionario, sì, per capire alcuni dei termini. Ancora una volta una poesia bellissima, e particolarmente il capitolo 24, ma questo passo che molto spesso è chiamato, e forse è sbagliato di chiamarlo così, l'Apocalisse di Isaia. Noi conosciamo bene questi testi, almeno alcuni, a causa dell'uso nei funerali, no? Quel festino escatologico, ma è un testo molto escatologico. Dopo vediamo la coerenza di questo insieme, ma quando noi prendiamo in serio l'elemento storico del libro, vediamo che qui non soltanto che c'è una scrittura che ha preso tanto tanto tempo, ma ha una lettura del testo, la comprensione che qui c'è una parola profetica che non ha soltanto la promessa e il compimento, ma che la promessa è compiuto tante volte nella storia. Quindi apra a un... A un non ho visto il tuo nome sull'elenco. Quindi apri a una comprensione di che cosa è la promessa biblica. E anche certamente la minaccia, l'avvertissement, come si dice? Avvertimento. Che cosa? Quindi certamente questo è l'oggettivo della parola di Dio, di capire molto più profondamente chi è Dio, perché lui è il carattere principale. In ogni caso, noi parliamo di queste epoche molto molto importanti nella storia del popolo di Israele, il popolo di Dio. Parliamo di queste minacce nella seconda parte dell'ottavo secolo, che danno il contesto per questa figura storica di Isaia. Dopo possiamo parlare un po' che attributo a questa epoca e che è più tardivo, con la comprensione che forse ogni frase è stato riscritto e inserito in un contesto che non ha niente a fare con l'ottavo secolo. Tanti anni fa, quando forse abbiamo studiato la Bibbia, hanno pensato al libro di Isaia in pezzi di testo. Adesso c'è un nuovo approccio che è molto interessante, che dice che forse non ci sono testi di base e dopo altri testi che sono aggiunti, ma che c'è una scrittura in mozione che continua durante 4-5 secoli, e che questo movimento ha cambiato anche, o ha trasformato, trasfigurato a quello che ha scritto Isaia secondo la rivelazione di Dio nei contesti diversi, che sono l'ottavo secolo, e ci sono tre momenti principali nell'ottavo secolo, dopo all'epoca di Giosia, Yoshiahu, dopo nell'esilio, e qui parliamo sempre, e adesso anche sono contento che allontaniamo di questo approccio che dice ci sono due parti principali, uno a 39, 40 a 66, forse no, forse tutto è in mozione, tutto è in movimento, in movimento. E quindi questo contesto dell'esilio e dopo l'esilio, fino forse all'epoca di dopo Ezra e Nehemia. Quindi questi capitoli che sono inseriti, ancora una volta, non dicono con certezza oggi che c'è un redattore che viene e ha trovato pezzi di testo già scritti e dopo il suo lavoro è di mettere tutto insieme. Forse è una cosa molto più dinamica, l'edizione di quello che abbiamo. Possiamo dire verso 300 qualcosa abbiamo il libro di Isaia come noi abbiamo oggi. Ok? Quindi qui questa unità coerente sarà l'oggettivo di un studio di oggi che non crede più nella frammentazione dei testi, senza negare che il testo ha preso secoli per prendere questa forma che abbiamo oggi, a questa forma ultimativa. Quindi qui c'è questa lettura storica che è molto molto importante, con l'appreciazione di tutta la storia di Israele che c'è lì. Dopo, noi non possiamo negare, e credo che è molto importante, nell'interpretazione del testo di rendere conto che la nostra lettura è tanto formata dal punto di vista del Nuovo Testamento. Non c'è quasi ancora con i Salmi, con il Pentateuco. Isaia è un libro iper importante per il Nuovo Testamento e durante i secoli è stato letto come il quinto Vangelo, quindi un libro cristiano. Adesso noi dobbiamo essere molto sensibili a questa lettura perché non soltanto il Nuovo Testamento non fa senso senza questo riferimento perpetuo al libro di Isaia, ma anche perché noi non dobbiamo creare un monopolio sul senso del libro di Isaia. Nel documento di 2001 della Chiesa Cattolica sulle sacre scritture degli ebrei nella Bibbia cristiana o qualcosa così, è stato dichiarato molto molto chiaramente che questo sarà una riduzione del senso del testo. E forse avremmo occasione di parlare di alcuni versetti che sono talmente cristianizzati che noi dobbiamo fare un lavoro di liberazione per vedere che forse c'è un messaggio, posso dire, forse un'eresia ancora più grande che il senso molto specifico che i padri e gli altri interpreti cristiani hanno dato a questi testi. Penso per esempio a 7:14, a 53 e altri, che c'è qualcosa che crea un ostacolo a capire il senso del libro nel suo totalità quando noi placchiamo sul libro un senso troppo cristiano. Ma noi non possiamo cedere a questo senso cristiano perché noi dobbiamo anche leggere il Nuovo Testamento. E in un senso molto molto forte, quando i primi cristiani, credenti in Gesù, cercavano un linguaggio per dire Gesù, e non soltanto Gesù, ma Gesù crocifisso, hanno trovato nel libro di Isaia il linguaggio, i termini, il sintassi per dire questo, quindi è assolutamente essenziale alla nostra lettura. E dopo, noi non possiamo, tu hai detto che io sto leggendo Isaia commentari di Mosada Rav Kook, noi non possiamo evitare a leggere questo libro con gli altri lettori di questo libro, che sono certamente gli ebrei. Che anche questo documento di 2001 dice che loro hanno tanto a insegnarci Quindi loro vedono delle cose che noi non vediamo nella speranza. Ok, e questa è una speranza che non ha tanto influenza sul processo nostro, che loro anche possono imparare da noi. Quindi qui c'è tutto un lavoro che la Chiesa sta facendo con ebrei che sono interessati. È molto molto interessante questa lettura. Noi facciamo, Sandro è venuto alcune volte, abbiamo l'esperienza di gennaio di leggere così il Vangelo di Marco, con alcuni ebrei, e fra loro un piccolissimo numero che capiscono e possono dare prospettive che noi non vediamo perché siamo limitati. E la lettura è una cosa infinita, quindi questo è molto importante, anche questo. E l'ultima lettura, che ho già fatto riferimento, è la lettura che apprezza l'autorità del libro come è. Quindi non fa la frammentazione del libro e prova a entrare nel mondo del testo per capire il testo a partire del testo. Quindi questo non è, può avvicinare molto la lettura tradizionale cristiana o la lettura tradizionale ebraica, ma non prende come punto di partenza la fede ebraica o la fede cristiana, ma prova a valutare, a dare tutto il valore al mondo proposto dal testo. Quindi una lettura letteraria che non focalizza su ogni parola come nel senso letterale, capire ogni parola è un base di questa lettura, ma che può valutare il valore letterario e teologico di questo testo. Quindi propongo non una lettura ma 5, ok? Letterale, letterario, storico, cristiano, ebreo e letterario, teologico, nel senso del libro. E ancora questa lettura è un po' postmoderna perché non si interessa molto a chi ha scritto, e nel caso del libro di Isaia questo ci aiuta molto. Perché se noi vogliamo fare un'appreciazione della letteratura e la teologia dell'autore, quanti sono gli autori? 500 anni di letteratura. Quindi questa ultima lettura butta via l'idea di un autore e apprezza il libro come libro. E credo che qui c'è anche una grande liberazione della frammentazione e la realizzazione che il processo ha dato qualcosa che è valido, che ha senso, il processo. Noi nel nostro linguaggio cristiano chiamiamo il processo il Santo Spirito, quindi c'è un risultato a questi secoli di storia. E mi fermo un momento per imparare dei vostri commenti. Fa senso? Quindi il Spirito Santo è qui, chi si vuoi capite il mio italiano è un segno del
sì, molto chiaro,
molto chiaro.
Ci hai messo anche noi in movimento.
Un commento sul molto chiaro. Ok, io credo che forse ho già raccontato questa storia, ma una volta ho fatto una conferenza, tanti anni fa, e era un gesuita che forse voi conoscete, il padre Peter, che abita a Betlemme, era presente alla conferenza. Ho finito, ha alzato il suo mano e ha detto, chiarissimo, che trahison della verità. Come si dice?
Tradimento
della verità. Ed è ancora più complesso. Non deve essere troppo chiaro. Ok? Possiamo dire un po' su questa figura, che è veramente una figura molto importante nella storia della Bibbia, Isaia, e credo che qui non dico niente di nuovo, ma vogliamo focalizzare su che cosa possiamo dire di questo uomo a partire del libro. Quindi lui è identificato per nome alcune volte nel libro. Lui è figlio di Amoz. Noi non sappiamo chi esattamente è Amoz, ma dà l'impressione del libro che è un uomo ricco, forse anche un aristocrato, forse un membro del corso del re, perché lui ha accesso molto facile al re. Lui è chiamato quello che ha un hazon, José è visionario, ma anche la parola profeta è usata almeno in questi capitoli 36 a 39, c'è la parola Navi. C'è la parola Navi. Molto importante ricordare che quando noi parliamo del libro nella tradizione ebraico, nella tradizione cristiana, lui fa parte di tutta una letteratura che si chiama la letteratura profetica e dà un contesto nella tradizione cristiana e ebraica per capire anche il libro, quindi ci sono legami con quei che noi crediamo sono prima di lui. E chi sono? I profeti che non hanno scritto niente, quindi questi sono i profeti che sono per noi nei libri storici. Possiamo dire Natan, Elia, Elisha, quei che vengono prima, ma anche fra quei che hanno scritto, secondo la nostra cronologia molto problematica, ci sono prima di lui anche chi? Geremia no. Geremia è dopo di lui. Io parlo della storia della persona Isaia. Tu hai ragione, Geremia è prima della scrittura di tanti capitoli nel libro di Isaia, ma storicamente Geremia è molto molto posteriore. Chi sono quei che sono prima di lui? Osea? Amos. Osea, Amos, ok? E certamente noi non conosciamo i legami storici fra due che sono forse alla stessa epoca, che sono Isaia e Micha. Parliamo di questi profeti dell'ottavo secolo, con la cosa nuova che succede. Ancora una volta io sono un po' dubitoso sui fatti storici che esprimo qui, che faccio sentire qui, che Osea e Amos sono i primi che scrivono. Quindi sono i profeti che hanno lasciato una scrittura, non come Natan, Gad, Elia, Elisha, che non hanno scritto, ok? Secondo ciò che abbiamo. Ok? Questo contesto per interpretare Isaia è molto importante nella lettura del libro come ebrei cristiani. Che Isaia per noi cristiani è il primo libro profetico, ad un canone profetica che va di Isaia a Malachi. Quindi qui c'è tanta letteratura e questo influenza la lettura che sarà, che lettura? La terza, che è la lettura nel canone cristiana. Ok? Non ho menzionato, ma è anche molto molto importante che noi sentiamo Isaia molto nella vita della Chiesa. Ok? Più di tutti gli altri, io credo che ci sono più letture di Isaia che tutti gli altri profeti insieme. E questo sarà anche vero in un senso un po' modificato nella tradizione ebraica. Perché dico un po' modificato? Per due ragioni. La prima è che Isaia non è il primo libro profetico per gli ebrei. E qui c'è una cosa molto bella che noi possiamo imparare degli ebrei, perché loro chiamano, certamente voi sapete, Giosuè, secondo re, libri profetici. E c'è qui una bellissima idea che veramente è vero, che soltanto un profeta può scrivere la storia. Una delle definizioni del profeta è la persona che capisce il corrente del tempo. Quindi lui non è soltanto l'uomo che dice il futuro, ma può dire qualcosa valido sul futuro perché capisce il passato, capisce il più profondo, il presente, e così vede dove andiamo anche nel futuro. Quindi per gli ebrei sono i profeti che hanno scritto i libri storici, e nel libro di Isaia c'è un ricordo di questo nei capitoli 36 a 39, che sono i paralleli dei capitoli 18 a 20 nel libro Secondo Re. Quindi questo è un punto. Seconda cosa che è un po' diversa, e io ho imparato questo in una storia che forse anche ho raccontato forse più di una volta davanti a voi, e io ho imparato questo in un contesto molto molto esistenziale, che sono stato dai miei genitori un giorno, e la mia mamma è andata al supermercato, e io ero alla casa, e quando lei è uscita era lì un ebreo messianico, missionario. Vi ho raccontato questa storia? No. E questo ebreo messianico che faceva il proselitismo nella strada, in questo quartiere dove ci sono tanti ebrei, lui ha visto la mia mamma, ha conosciuto che lei è ebrea, ha detto a lei: ma signora, non capisco come mai tu puoi rifutare credere in Gesù quando l'Antico Testamento, il Tanakh, parla talmente di Gesù. E lei ha ignorato l'uomo, è tornato alla casa, e io ero alla casa, mi ha detto: ma David, di che cosa parla? L'Antico Testamento non parla di Gesù. Io ho detto: ma io posso immaginare, sapendo l'argomento, che lui fa riferimento a questo testo. Ho preso l'Antico Testamento del mio papà, ho aperto dove? Isaia 53, e ho letto il testo. La mia mamma era stupefacata e ha detto: ma questo non è scritto da noi. Ho detto: mamma, io leggo dell'Antico Testamento di papà. E la mia mamma ha detto: io non capisco queste cose, quando il tuo papà viene tu parli con lui. Il papà è tornato alla casa, ho aperto il libro, ho letto il testo. Il mio papà, che va alla sinagoga, che conosce la liturgia, mi ha detto: questo non è scritto da noi. Ho detto: papà, ma guarda, è qui. Io non ho mai sentito questi passi. Che certamente è una cosa molto interessante, che io dopo ho fatto una ricerca, ho scoperto che quando sentono i libri profetici, nel Haftorah, la Haftarah. La Haftarah è la lettura dopo il Pentateuco, ogni sabato. Ho scoperto che la maggioranza o un gran parte dell'Haftarot vengono di Deutero Isaia, ma saltano 22, 29, 50, 52, 53. Non sentono questi passi. Ok? Sì. E ho chiesto una volta un rabbino, ho detto: ma è un po' strano, perché voi leggete fino a 42 e voi saltate alcuni versetti. E lui ha detto molto molto chiaramente: noi non possiamo leggere questi testi perché i cristiani hanno sviluppato un monopolio su questi testi. Certamente, prima che noi ridiamo, è la stessa cosa con alcuni testi che noi non leggiamo mai, perché ciascuno sceglie, nel canone c'è una canone dentro il canone, ok? Quindi questo è molto importante, perché c'è una lettura che è legittima soltanto se è una lettura con un consapevolezza che c'è un criterio esterno al testo che noi progettiamo sul testo. Non soltanto cristiani, gli ebrei fanno la stessa cosa. Il criterio è definito per quei che hanno sviluppato la tradizione cristiana, per noi in primo posto i padri della Chiesa, e per gli ebrei in primo posto Chazal, i rabbini che hanno sviluppato la Torah orale. Ma quindi questo criterio, ancora una volta, non è una lettura illegittima. Diviene soltanto illegittima quando noi pensiamo che l'unica lettura possibile è peggior che quello è stato l'intenzione dell'autore. Ok? In questo senso diviene illegittimo. Diviene un monopolio che è definito per il potere, per evitare le altre letture. Ok? Torniamo a chi è questo Isaia. Quindi anche il periodo è molto chiaro, molto chiaro. Noi abbiamo due dati per l'inizio e per la fine del suo apostolato. Quindi non sappiamo niente di Isaia prima della sua vocazione in capitolo 6, questo testo che ha influenzato anche la nostra liturgia, perché di lì viene il Sanctus, Sanctus, Sanctus. È un testo molto importante, veramente la vocazione di tutti, che è stato la vocazione sua, al torno di 740. Quindi, come noi sappiamo, perché c'è il riferimento alla morte del re Ahaz, ok? E noi abbiamo con punto finale l'invasione l'assedio di Gerusalemme al momento del Sennacherib. Sennacherib, il imperatore assiriano. Quindi abbiamo questi dati per la vita di Isaia, e noi, e quello è il lavoro che fanno sul livello storico, il tentativo di capire i testi che Isaia ha scritto collegato con questo periodo, quando ci sono forse tre crisi maggiori. Il primo è l'invasione dell'alleanza fra e Damasco e Israele, il regno del nord, quando il re nel sud non vuole partecipare nella difesa davanti ai assiriani che minacciano. Quindi qui c'è un primo contesto delle profezie, e ho fatto, credo, che sì. Quindi i testi che sono forse, per esempio, quei che noi conosciamo bene, la vocazione di Isaia e tutte queste parole sui tre bambini. Ok, ci sono tre bambini, sono tutti di Isaia, non sono di Isaia. Chi sono? Due almeno sono i suoi. Ok, il terzo è chi? Gesù. Ok, vedete il problema. Ok, dopo il secondo momento sarà al torno di 715, con questo tentativo di fare alleanza con Egitto. Ok? Quando c'è questo proposto di entrare in alleanza con Egitto, e il terzo momento sarà l'assedio di Gerusalemme 7001. Ok? Ancora 701. 701. Ancora una volta noi siamo molto più consapevoli della debolezza di provare prendere anche versetti, non soltanto pezzi, e di dire Isaia ha scritto questi pezzi in questo momento, a causa del movimento nel testo, anche dietro i versetti. Ci dà un po' forse un sentimento di insicurezza, ok? Ma il testo è soltanto stabilizzato tanto tempo dopo. Ma in ogni caso ci sono questi testi che noi possiamo almeno sentire il contesto, nella prima parte del libro di Isaia, non per tutto, ma almeno nei capitoli 1 a 12, 13 a 23, e dopo 28 a 33, i capitoli 34 a 35 fanno molto problema. Forse lì c'è qualcosa che veramente va alla vita di Isaia, ma riscritto per collegare le due parti. Ok? Quindi voglio soltanto vedere che abbiamo menzionate. Sì, e dopo certamente ai capitoli 36 a 39, chi ha scritto questi testi? Sono testi che erano formati nell'epoca di Isaia e sono stati inclusi nella storia deuteronomistica di Secondo Re, o sono stati aggiunti a quello che sta diventando il libro di Isaia a partire del storico deuteronomistico. Sono due modelli possibili, noi non possiamo sapere per sicurezza. Ma lì c'è la scrittura storica dove Isaia gioca un ruolo molto molto importante. Ok? Forse
capitoli 36
a 39. Sono i capitoli che sono narrativi, che noi questi capitoli danno il narrativo dello sedia. Assedio. Domande e commentari, approfondimenti, perché credo che qui ci sono persone che conoscono meglio di me il libro. Quante volte avete già fatto? E lei è molto giovane, quindi gli altri ha fatto 5-6 volte forse.
Sì. Tutti gli anni leggiamo in avvento Isaia dal primo al 39, il secondo anno dal 40 al 66.
In avvento
come lettura, semplice lettura dentro la liturgia.
Questo non è la lettura
la lezione invece sensazione ramello.
Sì. Che è molto importante, molto bello, molto pericoloso.
Okay?
Quindi tutti insieme, perché noi certamente, perché noi leggiamo la Bibbia? Perché siamo cristiani. Quindi inserire la Bibbia nel tempo liturgico è bellissimo, importantissimo. Ma noi dobbiamo fare sempre essere prudenti, che noi capiamo che cosa facciamo. Noi facciamo questo per capire il Nuovo Testamento. Il pericolo è quando noi prendiamo come un fatto che il Nuovo Testamento dà il senso pieno dell'Antico. Sono chiaro? Perché dico qualcosa che è molto problematico dal punto di vista della lettura della Chiesa. Ma credo che in questi ultimi anni c'è un'apertura, ok? Prendiamo un esempio. L'esempio per Natale, 7:14, ok? Questo è stato lavorato molto, ma qui forse c'è un senso a recuperare del testo originario, quindi voi conoscete bene, forse soltanto per sentire il testo prima di...
Pertanto il Signore stesso vi darà un segno, è 7:14.
Sì.
Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele.
Ok, questa è la traduzione di che...
È l'ultima traduzione della CEI.
Ok, già c'è un problema letterale.
Di traduzione.
Letterale, ok? Con l'uso della parola Vergine. Ok? Noi dobbiamo essere prudenti nella critica della traduzione, perché questa certamente è la traduzione della tradizione cristiana, e forse noi non sappiamo molto, forse anche ante-cristiana, quindi prima del cristianesimo, in che senso? Che nel testo greco che abbiamo è scritto Parthenos, e Parthenos è un vergine. Sì, la parola ebraica è alma, rulama, in arabo sarà lo stesso. Dobbiamo dire con sincerità che la maggioranza del alamot sono vergine, quindi non è un sbaglio, ok? Voi conoscete il bello storia di San Simeone, collegato a questo?
No?
È molto interessante, fa parte della polemica. La polemica che già è molto presente in San Giustino Nabulsi, è martiro, è già lì. La storia di San Simeone è un midrash cristiano, forse del quinto, sesto secolo, molto, io non so anche la fonte. Ma chi è San Simeone? E perché è così anziano e sta aspettando di quando? La storia dice, San Simeone era uno delle 70. Molto, molto anziano. E lui stava nel suo cellule, dove... Cellule?
Cella,
dove faceva la traduzione, e arriva a Isaia 7:14. E vede che è scritto, Hinei ha'alma hara, Yoledet ben v'karachmo Immanuel, e lui sta per scrivendo Alma Neanische, che sarà Alma in greco, no? Neanische. Un angelo apparisce, prende il suo mane e dice non Neanische Parthenos, e tu vivrai per vedere il compimento di questo segno. Bello, no? Molto bello. Adesso questo certamente a partire dal punto di vista del Nuovo Testamento dà un senso profondo, ha un senso bellissimo, ma credo che noi non dobbiamo chiudere il testo, perché c'è qualcosa molto bello, molto bello, se noi possiamo contemplare questo Ahaz preso di angoscia, è Ahaz, no? Sì. Ahaz preso di angoscia, ok? Perché c'è questa invasione che arriva della guerra siro-efraimita. Lui ha tanto paura. E Isaia viene e dice dal Signore, vi do un segno. Adesso, prima cosa, per favore, è un Dio totalmente sadista, un Dio orribile, che davanti a Ahaz fa riferimento a Gesù. Ok? Quando io ho angoscia e un profeta viene per dirmi, ma che cosa c'è in 700 anni? Non ci sarà un problema? Io dirò, grazie, prende il tuo Dio e vai via, ok? Non mi interessa che cosa succederà in 700 anni. Io voglio un segno per la mia vita adesso, e Dio non parla in queste termine. Lui non apparisce per dire che cosa sarà in 700 anni. Lui parla di qualcosa che succede nell'epoca di Isaia. Adesso, gli esegeti hanno casato la loro testa per dire questo bambino è il figlio di Isaia, il figlio di Ahaz, Hezekiah, Ezechias. Chi è questo figlio? Credo che non è talmente importante. Quando noi possiamo vedere, e qui è il quinto lettura, la lettura teologica letteraria, quando noi possiamo contemplare questo re paralizzato dalla paura, e il profeta che fa così, non importa chi è la giovane donna che è incinta, e dice: guarda, questa donna crede in Dio con la, la sua pancia gonflata, piena. Lei dice: c'è un domani. Eh? Quando io ho capito questo, ho guardato a ogni donna incinta come un segno di speranza. Eh? Quando noi vediamo una donna incinta che è pronta a portare la vita in un mondo minacciato, è una cosa bellissima. E abbiamo un po' aperto il testo. Ok? In che senso il testo è chiuso? Quando noi diciamo Emanuele Gesù, finito, chiuso, un testo chiuso. Adesso c'è una critica, molto bello, nel documento della Chiesa di 2001, dicendo non fare questo. Quindi fare questo quando noi leggiamo la citazione di Isaia 7,14 nel Vangelo di Matteo. Questo è totalmente legittimo, quel è il senso di Matteo citando Isaia. Ma quando noi diciamo che quello è il senso di Isaia nel VII secolo, non soltanto c'è un problema di verità, c'è un problema di teologia, che un Dio promette qualcosa non per il tempo di Ahaz, ma dopo 700 anni, quindi un Dio sadista. E avete capito?
Sì.
Quindi qui c'è la liberazione del testo. La liberazione del testo di un senso unico che credo che non è stato il oggettivo dei padri. I padri hanno mostrato il senso cristologico che un senso, ma non hanno mai dimenticato il senso storico. E nel senso storico c'è la rivelazione di Dio come nel senso cristologico. Noi abbiamo preso troppo il senso cristologico e così abbiamo paralizzato il testo. Il testo è diventato un mostra soltanto di Gesù. E quindi lì Dio è molto ridotto. Non dico che Gesù è un riduzione di Dio, ma Dio ci rivela del suo stesso in tutta la storia della salvezza. Ok? E certo, con Gesù c'è un compimento di questa rivelazione, ma sarà un riduzione di pensare che ogni momento soltanto mostra una unica cosa. Ok? Questo credo che è importante. Continuo?
Sì.
Voglio salire? No, salire no. Farò un salto.
Avanzare.
Salgo. Ok.
Saltare.
A un secondo. A un altro periodo storico che è molto molto importante, e quello è certamente la fine dell'esilio. Ancora una volta abbiamo detto in altri tempi che Deutero Isaia, e certo c'è Trito Isaia, ma Deutero Isaia, questi capitoli che abbiamo un po' separato del libro di Isaia, 40 a 55, questi capitoli sono stati scritti alla fine dell'esilio. Ancora una volta forse questo non sarà molto preciso. Quindi c'è un inizio prima della fine dell'esilio, e questo testo anche è molto dinamico. Quindi i capitoli 40 a 55, dove è molto chiaro che c'è un altro contesto che fa riferimenti anche ai capitoli primi. Quindi 13-14, i capitoli 13-14 prendono in conto il contesto dell'esilio in Babilone. Quindi vediamo che qui c'è qualcosa molto più complesso che pezzi fatti che dopo sono rimasato di un redattore che mette colla fra i pezzi. No, qui c'è una scrittura che comincia nell'esilio, ma già si trovano tracce nella prima parte. E ancora qui l'uso nel Nuovo Testamento diviene ancora più forte, molto più forte. Anche qui voglio dare un esempio di qualcosa che sarà c'è un elemento che appoverisce il testo se noi diamo un senso troppo unico al testo. E quello è, in questi testi abbiamo il servo sofferente. Noi dobbiamo capire che forse dall'inizio di questa parte c'è un nuovo elemento, non totalmente, apparisce per la prima volta in modo molto molto chiaro. Tu puoi leggere 41 a 1 e 2. Sì, no?
Consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati.
Questo è molto strano, ok? Lo doppio, ha ricevuto lo doppio. Quindi nella prima parte di Isaia una cosa assolutamente essenziale è di capire che c'è una punizione. C'è una punizione. Quindi c'è il confronto con qualcosa che ci fa male, ma credo che senza questo non c'è la parola di Dio, la rabbia di Dio. Ira dei, e che c'è una punizione, faccio così perché che cosa è questa punizione? È Dio che fa la punizione? Un gran domanda teologica, ma la cosa che mi interessa qui è che la voce, Nahamu, Nahamu, tu hai ricevuto lo doppio, quindi qui c'è una ingiustizia. C'è un atto che, secondo questa idea, deve ricevere una punizione. Interessante, nella prima parte del libro c'è 1 a 12 che focalizza su Israele, ok? E la punizione che riceverà. Dopo c'è 13 a 23 che c'è l'elenazione e la punizione che loro riceveranno. Sempre con l'idea primordiale che fra la ira dei e la ira nostra c'è una differenza enorme, che per Dio è un momento. Ok? Seconda Isaia sottolinea questo con questi versetti bellissimi nel capitolo 54, 8 e 9, è un momento la rabbia, ma c'è. Ok, la rabbia c'è. Ma quello che mi interessa all'inizio di Deutero Isaia è che tu hai ricevuto il doppio. Come mai? Come mai il doppio? Dio non è giusto? Ok? Adesso forse, non sono sicuro, ma questo forse è un sviluppo di quello che abbiamo trovato la prima parte, specialmente nel capitolo 10, dove definisce Assiria con la bastone, ok? Non so se questo è il termine me.
Sì. Il bastone. Sì.
Il bastone di Dio. E Dio fa una lotta con Assiria, e qui è la mia interpretazione, sotto la luce di altri testi, che d'una parte, Dio è con Assiria, viene con Assiria per dare un colpo a Assiria, e dopo nel stesso testo 10 è arrabbiatissimo con Assiria. Ma dai, tu hai ispirato Assiria di distruggere Israele e dopo sei scontento? Dio forse ha un bisogno di un psicoterapeuta, ah, perché dice una cosa e dopo dice, ma credo che lì io, per fare senso di questo testo, inserisco la storia di Sodom e Gomorra. Perché? Perché sì, Dio dice a Assiria, vai distruggere Israele. Ma la cosa che Dio vuole è che Assiria dice no, come Abramo ha detto. E Dio è arrabbiatissimo con Assiria, non soltanto perché Assiria dice, non dice no, ma va e farlo in un modo totale. Quindi Assiria è contento di essere il bastone di Dio, di distruggere Israele. E qui c'è la rabbia di Dio contro Assiria. Ok? Forse nel 40 c'è questo doppio. Ok? Tu hai ricevuto il doppio, hai ricevuto il momento della mia rabbia e il compimento delle nazioni che sono contenti di distruggere. Perché comincio con questo? Perché in che senso dopo il servo sofferente, che è descritto con un servo che soffre non a causa delle sue peccati, è un sviluppo di questo tema. Ok? Un sviluppo di questo tema. Quindi la sofferenza del servo di servo sofferente non è collegato ai suoi peccatori, ma che senso ha? E qui c'è qualcosa molto, molto nuovo e coraggioso di Isaia di proporre. La sofferenza ha un senso salvatrice per quei che hanno fatto soffrire. Ok? Adesso, voi vedete che qui siamo molto vicini a quello che hanno capito i discepoli quando hanno usato questo testo per scrivere la crocifissione. Ma credo che ancora qui cristianizzare troppo presto ha il senso di Isaia 43. Tagliando il testo del contesto del libro di Isaia fa un violenza al testo e fa una riduzione di quello che si può rivelare quello testo, lasciando l'integrità del testo. Quindi abbiamo saltato adesso non di Isaia 53 subito a Paolo e Marco e Atti degli Apostoli, perché il testo degli Atti degli Apostoli che colla pienamente. Ok? Perché dico Atti degli Apostoli a causa di Filippo, e l'etiopico, che legge questo testo e Filippo arriva e dà il senso, ok? È ridotto a questo. No. Sì, noi veramente leggiamo tutta la Bibbia e rispettiamo ogni momento di rivelazione. Qui c'è qualcosa nel libro di Isaia che è lavorato nel libro. Il bastone di Dio nel capitolo 10, in capitolo 40 hai ricevuto il doppio e in 53 sei diventato tu Gerusalemme, distrutto dei nazioni, un servo sofferente. Non è nuovo di realizzare che in ogni caso Isaia lui stesso o quel discepolo di Isaia fa una definizione del servo come Israele. Dall'inizio 42-49 è chiaro che Israele. Adesso ancora una volta io dico, non sono qui per dire che il Nuovo Testamento non ha il diritto di contestualizzare la lettura di questi testi nella vita di Gesù. Di più possiamo dire che loro, conoscendo questa dinamica, hanno trovato in termini giusti come scrivere la crocifissione usando i testi del servo sofferente. Quello è bellissimo. ma ancora una volta dobbiamo fare una sforza di non leggere Isaia soltanto come un sfondo della storia di Gesù. C'è qualcosa che è rivelato qui che è molto più grande, perché la storia dell'umanità accompagnato di Gesù in ogni tappa, certamente, ma non ridurre tutto a un periodo di 30 anni nel primo secolo. Dio è più che questi 30 anni. Dopo, se ci sarà tempo, quanto tempo abbiamo?
Ne abbiamo di tempo, vero? Sì, sì.
Abbiamo fatto già un'ora, forse ancora 30 minuti.
Sì, sì, sì.
Ok? Voglio soltanto fare in un modo molto semplice. No, abbiamo fatto, basta. Voglio fare una lettura di quel testo di 40, perché credo che qui c'è un testo che ha un posto molto centrale. E voglio provare a fare tutte le quinte letture di questo testo. Cinque letture. Ok? Passiamo della lettura in ebraico o leggiamo anche in ebraico? Leggiamo in italiano, ok? Io ti chiedo di leggere molto lentamente. Così che quando ho una domanda, sì. Ok? E quello è una critica che voi potete fare, perché ci sono tanti fra di voi che conoscono l'ebraico, è molto importante, e dopo non dire non è corretto, ma se c'è qualcosa che non va, andare nelle traduzioni antiche, come abbiamo fatto per Parthenos, ma anche qui facciamo questo lavoro. Ok.
Sì, allora inizio dal capitolo 40.
40. Noi vogliamo fare 41 a 11.
Da 1 okay? a 11.
Che è il testo dell'avvento, no? Molto Handel.
Consolate il mio popolo. Dice il vostro Dio.
Ok? Sul livello letterario, ok? C'è qui due imperativi, ok? Quindi l'imperativo di Nahem due volte. Nahamu, Nahamu. Ok? Nel greco che c'è? Parakalete, parakalete. Ok? Molto interessante, per il greco fa qualcosa che non c'è nel testo ebraico, crea due, come si dice qui?
Parentesi.
Perché in 11 tu hai il... No, come sì, sai che parakalete? Che c'è in 11? Il versetto 11 ripeta, hai il parakalete.
Versetto 11?
Sì, in greco. C'è anche il parakaleto? Parakaleite.
Sì.
Quindi non c'è in ebraico, ma il greco ha riconosciuto l'importanza di questo verbo e usa anche alla fine per creare queste parentesi di una consolazione. Ok? Di una consolazione. Ok? La seconda cosa è che noi vediamo sul livello letterario Eloheichem. Chi è questo voi? Ok? C'è un imperativo plurale adressato a un voi. Chi è il voi? Ok? Noi diciamo subito, dal punto di vista storico, che è chi? Quei che sono in esilio. Ok? Forse, se noi possiamo ricordare che questo testo è sempre in movimento, questo voi sono i discepoli che leggono il testo, che sono mesi in movimento per questo testo, ok? Perché noi, ancora una volta, sull'interpretazione abbiamo molto troppo la tendenza di stabilizzare il testo in un certo periodo storico. Anche questo forse non è totalmente vero. Okay? Sì, questo testo è veramente in movimento, quindi sarà totalmente vero di dire un contesto è l'esilio. Okay? Ma qui già nella scrittura del testo o nella stabilizzazione del testo in suo senso storico c'è qualcosa qui che indirizza quei che sono i lettori del testo. Ok? Nahamu, nahamu. Ok? Se noi prendiamo come fondamento, ok, il contesto storico che noi capisciamo, quindi l'esilio, dove siamo? Qui non c'è qualcosa per scrivere. Non fa niente. Ma non su questo, credo. Non so se dietro questo c'è qualcosa.
Sì.
Quindi si deve provare a fare questo. Non è molto importante.
Se mi comprano lo
ok, no, non importante. Con l'immagine si può vedere dove siamo in questo contesto originario. Siamo nella tomba, no? Siamo sepolti nella tomba. Ah, che cosa vuole dire? Che è la tomba? Babilone, l'esilio. Ah, lì ci siamo, ok? Nella tomba. Continua.
Parlate al cuore di Gerusalemme e gridateli che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati.
Ok, anche qui c'è qualcosa molto piccolo, ma ci sono alcuni legami abbastanza chiari fra il libro di Isaia e il libro di Giona. Giona scritto, sì, molto più tardi. Giona è un libro persico. Ok? In che senso? Guardare. Dabru al lev Yerushalayim. Tu hai letto. Al cuore. Ok? Vekir'u eleha. Non c'è in italiano una distinzione fra ciò che c'è in ebraico, ok? Al e el. Perché faccio il legame con Giona? Perché nella prima chiamata di Giona contro chi? Nineve. Al e contro, ok? Contro. Nella seconda chiamata è el. Quindi qui c'è anche un movimento, forse trovo troppo nel testo, ok? Ma trovo interessante che Dabru al lev Yerushalayim vekiru eleha, il al ve el el, c'è un movimento forse di Dio che avvicina, Dio che ha accusato adesso parla a, non contro me a. Ok?
Sì.
E di dove prendo questo? Ancora una volta, nelle due chiamate di Giona è chiaro a questo uso. Ok? Chi mal'a tzeva'a, chi nirza avona, chi lacha miyad Adonai, chi flaim bechol hatoteha. E ancora una volta sottolineo che il chi flaim bechol hatoteha è una cosa strana, perché deve produrre la reazione. Ma perché non è giusto? Non è giusto che ha ricevuto il doppio, che riceva quello che deve ricevere bene. Ma perché ha ricevuto il doppio? E ancora una volta per me nell'atto della lettura, è quello il quinto livello della lettura, quindi il teologico letterario, mi ricordo, ma è stato un problema nel capitolo 10 con Assiria, che era troppo contento di stare il bastone di Dio, ok? Con il collegamento che ha fatto, che forse non è legittimo con quello che Dio vuole. Dio vuole uno che viene e dice a Dio no. Ok? E non abbiamo questo soltanto con Abramo. Abbiamo queste tre parole bellissime che noi leggiamo nel rito latino, una volta al mese, è la preghiera di Habakkuk.
Sì.
Ricordate che cosa dice Habakkuk? È stato stamattina, non è venerdì oggi. Habakkuk 3, versetto 2, alla fine del versetto è scritto Beroges rahem tiskor. Ok? Nella tua rabbia ricordati della misericordia. Ok? Quello è il ruolo del profeta, per dire a Dio basta con la rabbia. Ok? E ancora una volta, quello è esattamente ciò che Assiria non conosce. Quando è mandato a distruggere, distrugge con. Ok? La stessa dinamica in Habakkuk, perché anche in Habakkuk, nel primo capitolo, Dio dice a Habakkuk, ma tu non capisci. Questa distruzione che viene dal mano dei caldei, fa parte del mio progetto. Okay? E Habakkuk grida contro Dio. Tutto il primo capitolo è bellissimo, perché è un profeta che non ha paura di dire a Dio no. Quindi è Dio che cosa dice? Pazienza. Guarda ciò che aspetta, che succede. E il capitolo 3, e Habakkuk entra nel piano di Dio con tutta la sofferenza di una figura profetica. Sì. Ok? Continuiamo. Sì. Versetto 3.
Una voce grida nel deserto, preparate la via al Signore. Spianate nella steppa la strada per il nostro Dio.
Ok, abbiamo reso conto in maniera giusta, se anche in alcune traduzioni della Bibbia non è scritto così. Nell'alcune traduzioni della Bibbia è scritto un voce grida nel deserto. Ok? Quello non è il contesto di Isaia. Okay? La voce non è nel deserto. Quello è il contesto certo del Vangelo di Marco. Okay? Ma dove è la voce? La voce è nella tomba. Okay? E nel deserto si deve preparare a questo cammino. Nel deserto noi abbiamo una visione della sepoltura, della tomba. E qui west sì. C'è il deserto. Ok? Anche questo è un po' simile alla geografia di Giona, che passa per Nineve e arriva all'altra parte, all'est della città. Ok? Ma continuiamo. Questa voce grida nel deserto, preparare derech, una parola molto importante per Isaia, perché lui dopo, e questo specialmente il tutor Isaia, lui fa una cosa molto molto forte che collega, ancora una volta noi non abbiamo un buon senso che è stata l'idea prima di Isaia, ma questo tutor Isaia fa il parallelismo fra la creazione e l'esodo. L'esodo come un atto di creazione. Ok? Molto collegato con il cammino, il derech. Ok? E questo cammino sarà fatto nel deserto, capitolo 41, è la ricreazione, quando passano su questo questo cammino, il giardino che florisce nel deserto. Ok? Nel deserto e preparo un cammino per Dio. Yashrub Arava Messila, sinonimo per Derech Messila l'Eloheinu. Continua.
Sì, versetto 4. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata.
Ok, la preparazione del cammino per essere un cammino facile per il popolo che deve camminare. Ok?
Versetto 5. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato.
Adesso questo è molto forte, che tutta l'umanità vedrà la gloria del Signore. Ok? Si fa pensare alle volte molto molto rare che tutto il popolo di Israele ha visto la gloria di Dio. Quando è stato? Quando? Non tutto il Sinai, è un punto molto molto specifico, ok? Che ci collega con la visione della gloria di Dio in Isaia 6. Ok? Quindi qui ancora un legame. In Isaia 6 il profeta ha visto, ma qui tutta l'umanità vedrà, dove un punto molto specifico nel Pentateuco, tutto il popolo ha visto la gloria di Dio. 19. No? 19 c'è ancora la mediazione. 19 Esodo. Esodo c'è ancora, ok? La mediazione. In Esodo 19 è l'addio di Mosè. Mosè deve sparire. Ok? Deve sparire. Lui ha finito il suo lavoro. Ok? E che fa? In questo capitolo 19 lui sale e scende per fare le ultime preparative, perché il popolo ascolterà la voce. E apriamo capitolo 20 di Esodo, Mosè ha sparito. Dio parla con chi? Con il popolo. È veramente l'incontro vero fra padre e figlio. Il padre incontra il suo figlio e Mosè è sparito. Il problema è che dopo le 10 parole il popolo è spaventato dell'ascolta e dice: se noi sentiamo la voce di Dio, noi moriremmo. E loro si nascostono dietro Mosè, e lì c'è la seconda chiamata di Mosè. E lui entra ancora una volta come mediatore. Ma è qualcosa di tragico. Ok? Non è sottolineato questa tragedia, ma è tragico. Dopo che Mosè ha ricevuto la prima parte della Torah, sembra essere tutta la Torah, il libro dell'alleanza, c'è l'alleanza, ok? Il popolo nato nell'acqua adesso si nasce una seconda volta nel sangue, e questo è 24. Ma lì non tutto il popolo è sottolineato. I versetti 9 a 11, la celebrazione eucaristica, padri della chiesa, perché loro mangiano e bevono guardando Dio. I padri hanno subito detto la prima Eucaristia, ok? Vedono Dio, è scritto con le due verbi, la hazot ve lirot, ok? Ma non tutto il popolo. soltanto Mosè, Aarone, Nadav, Abihu e le 70 anziani. Quindi non è lì. Dobbiamo aspettare tutto, la costruzione della tenda, l'inizio, i comandamenti di che cosa fare nella tenda, e Levitico 9. E la consecrazione, non soltanto la consecrazione, è l'inizio del culto. L'inizio del culto, qui è il collegame con Isaia 6 nel Tempio, ok? E anche qui vedranno la gloria di Dio. Quindi in Levitico 9, alla fine, quando per la prima volta hanno celebrato il culto con tutti i sacrifici, tutto il popolo vede la gloria di Dio.
La gloria del Signore si manifestò a tutto il popolo.
A tutto il popolo. Ok, perché conosco questo bene? Perché questo è stato la mia parasha per il mio bar mitzvah. E comincia sull'ottavo giorno. Molto interessante. Molto interessante perché? Perché possiamo capire perché in Marco e Matteo la trasfigurazione, che è la visione della gloria di Dio, è il Shabbat, ma non in Luca. Luca ha cambiato all'ottavo giorno, ok? Quindi ha l'ottavo giorno all'inizio con la circoncisione, ha l'ottavo giorno per la trasfigurazione e certamente per la resurrezione è l'ottavo giorno. Ma qui c'è la visione della gloria di Dio, ok? Ma qui, questo è tutto il sfondo Antico Testamento per capire il Nuovo, qui possiamo capire che questa esperienza che Isaia ha avuto nel capitolo 6 è adesso per tutti, ok? Per tutti. Noi non capisciamo ancora, capiamo ancora, che è l'avvenimento, ok? Che è l'avvenimento, ok? Continuiamo con una lettura molto più rapido di 6 a 8.
Sì. Allora, versetto 6, una voce dice, grida. E io rispondo, che cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba, e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Secca l'erba, e il fiore appassisce quando soffia su di essi il vento del Signore.
Ok, vento del Signore, Ruach Adonai. Ok, Ruach Adonai, sì.
Veramente il popolo è come l'erba, secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre.
Ok, questi versetti non voglio molto focalizzare, ma qui abbiamo quello che abbiamo anche sentito nel capitolo 6, ok? Quando Dio manda Isaia, quando Isaia sperimenta la presenza di Dio, lui segnala che non è axios, non è degno. Forse questa è una ripetizione che abbiamo anche in Geremia, anche in Mosè. Non voglio troppo focalizzare, ma voglio sottolineare l'eco di Isaia 6. Ok, ancora una volta, questa quinta lettura è una lettura dell'insieme del libro di Isaia, non sottolineando la frammentazione storica, ma una apprezzazione dell'insieme, che c'è una coerenza dell'insieme, che abbiamo perso un po' nei 200 anni che sono passati, quando i storici e critici hanno sottolineato troppo la frammentazione del libro. Ok? La frammentazione del libro dà qualcosa molto molto di valore, l'appreciazione di ogni momento della storia. Ok? Ma troppo frammentato non dà una coerenza al libro come un insieme. Ancora questa tensione. Ok? Adesso arriviamo alle 9 alle 11.
Versetto 9.
Sì.
Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda, ecco il vostro Dio.
Aspetta, qui c'è una cosa nuova, ok? Non ho sottolineato che c'è un nuovo pronome. Ah, nei 6 a 8 è un io. Ma chi è questo? Ah? Va amar ma ekra. Io, che cosa griderò? Chi è questo? Si capisce forse, è questa voce profetica. La parola profetica non apparisce nella seconda parte di Isaia, a partire del 40 non c'è il profeta, ma c'è questa voce, questa voce, questo io. Ma qui c'è un femminile. Chi è questa femminile? Ok? Su un'alta montagna, sali?
Sali è questa. È femminile. Sali, il verbo è femminile.
Alilach, sì, in ebraico. Alilach, mevaseret, alilach. Quello è un altro verbo, un'altra parola in secondo Isaia che è molto importante, levaser, a proclamare buone notizie, ok? E chi è questa? C'è un femminile, abbiamo parlato di un plurale, voi, abbiamo detto che questo è il resto, nell'esilio, i discepoli di Isaia. Abbiamo parlato di un io e quella voce, ok? Chi ha adesso questa femminile? Credo. La città vuota, ok? La città Gerusalemme che è vuota, che è talmente bel descritta nel libro della Lamentazione. Okay? Questa città che ha visto i suoi figli presi in esilio, adesso è cambiata, è un tema che si ripeta in tutto Isaia, che dopo deve mettere i vestiti della gioia. Lei deve scendere su un'alta montagna per diventare quella che proclama le buone notizie. Adesso c'è un spostamento di scena. Noi non siamo adesso nella tomba, noi siamo nelle rovine di Gerusalemme. Chi sarà questa alta montagna? Qui la tomba, geografia, c'è una mappa qui, una carta. La tomba è qui, da voi, no?
Sì.
La tomba è qui, perché voi vedete di lì. Nell'est, ok? All'ovest c'è la rovina di Gerusalemme. Lei deve salire su un'alta montagna, e dopo è molto strano, per vedere Dio, Hinei Eloheichem. Lei mostra con la dita, Hinei Eloheichem. Che montagna? Credo la Monte degli Olivi. Ok? Sale per vedere nel deserto una cosa che non si può credere. Dio viene. Si può vedere Dio? C'è scritto la gloria di Dio, ma in questo contesto, che è la gloria di Dio? Continuiamo la lettura.
Sì. Ecco, allora, ecco, il Signore viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio. E la sua ricompensa lo precede.
Tutto focalizzato sulla visione di Dio. Non sorpresa, perché abbiamo detto che loro avranno la gloria di Dio. Ma che cosa vedono? E quello è 11.
Come un pastore e gli fa pascolare il gregge.
Vedono la gregge. Vedono la gregge è la gloria di Dio. la potenza di Dio. In che senso? Erano morti, erano sepolti e sono usciti dalla sepoltura. Ok? Tutto il primo parte qui, 40 a 55, sottolinea questo miracolo, che è un miracolo doppio, quindi capito in due modi, creazione nuova e esodo.
Resurrezione.
Esodo è una resurrezione. Ancora una volta, i discepoli di Gesù, conoscendo questi testi, hanno trovato qui il sintasi, le parole, il vocabolario, gli idei per descrivere la loro esperienza. Ok? Ma c'è qui un'esperienza radicata nella storia del popolo di Israele, descritto in termini che sono così bellissimi. Quando noi possiamo entrare e fare i legami fra questo testo, non subito con il Nuovo Testamento, ma con il resto del libro di Isaia. Quindi ancora una volta siamo il più nella coerenza di questo libro. Ok? È molto importante, tutte le nazioni sono chiamate a essere testimoni. Testimoni. C'è un testo bellissimo che dà già questo senso nel libro, il primo parte del libro di Isaia, la fine del capitolo 19, con Assiria e Egitto che vengono alla terra. E noi subito pensiamo, perché questo è il contesto di Isaia storico, che vengono per distruggere. Ma no, no. Vengono per dare lodi a Dio, per lodare Dio. E in questo testo molto strano, ancora una volta, quando è scritto, diciamo che questi testi fra 13 e 23 fanno parte dell'Isaia nell'ottavo secolo, ma quando è scritto, ok? Bayom hahu yie Israel shlishiya le Mitzrayim velashur. Un terzo. Chi sono gli altri due terzi? Egitto e Assiria. Ok? Il vocabolario lì è un vocabolario di elezione. Puoi leggere?
In quel giorno, Isaia 19, vero?
19, 24, 25.
In quel giorno Israele sarà il terzo, con l'Egitto e l'Assiria. Una benedizione in mezzo alla terra.
Una benedizione in mezzo della terra. Se noi ancora facciamo il contesto molto più largo, possiamo dire che questo è stato l'imperativo a Abramo, quando è stato chiamato Heye Bracha. Heye Bracha nel centro del mondo. E qui è compiuto. Ok? E il conseguenze?
Li benedirà il Signore degli eserciti dicendo: benedetto sia l'egiziano, mio popolo.
Mio popolo, gli egiziani.
L'Assiro.
Questa è la conseguenza di Israele diventata benedizione.
L'Assiro, opera delle mie mani.
Il mio eritaggio.
E Israele, mia eredità.
Bellissimo. Collegato ancora una volta qui con la testimonianza della e uso una parola cristiana con tanto paura, la resurrezione di Israele che esce dalla tomba di Babilone, che ha sofferto tanto per risorgere e dare questa testimonianza alle nazioni, perché loro sono quei che devono vedere Hinei Eloheichem.
Tutti gli uomini insieme la vedranno, no?
Sì. Ok? E con la bellezza del testo, la poetica del testo greco, che mette alla fine consolazione. Sì. Che mette questo. Sì. Sì. Basta. Sì. Quindi buona lettura, e alla fine dell'anno io vengo da voi per imparare.
Grazie.
Buon lavoro.
Sì. Allora, ecco.
Sì, certo. Non ho risposte, ma la domanda è sempre il benvenuto.
Se guardiamo le situazioni dell'Est Asia, alza la voce. È il testo più citato nel mondo che sta. Dopo ci sono i tali. Questo è legato al fatto che la lettura cristiana di Isaia o è legato al fatto che il testo di Isaia era molto diffuso e molto conosciuto ai tempi di Gesù dal giudaismo?
Forse l'ambedue. E a questo si deve aggiungere quello che ho sottolineato molto e credo che è molto importante. Ha preso anni dopo l'esperienza della crocifissione e la resurrezione di trovare le parole, e hanno cercato, sapendo l'Antico Testamento, che non era ancora l'Antico Testamento, ma in questi testi di Israele. Credo che Isaia è stata una terra feconda per questa ricerca. Quindi questa idea non nega che il libro è stato importante in almeno alcune parti di quello che è stato il popolo ebraico all'epoca di Gesù. Okay? Non nega il fatto che i cristiani hanno cambiato Isaia in un quinto Vangelo, ma credo che è essenziale apprezzare e credo che Nestle Aland non ha trovato tutti i posti. Quindi qui non è soltanto, per esempio, il Vangelo di Marco, noi stiamo studiando il Vangelo di Marco, nel Vangelo di Marco ci sono pochissime citazioni esplicite, due che hanno il nome Isaia, e sono veramente molto molto poche use del libro di Isaia e Marco. Io sono convinto che all'inizio del Vangelo di Marco, quando è scritto, come è scritto nel libro di Isaia, e dopo viene qualcosa che non è scritto nel libro di Isaia, c'è forse, ok? Un problema di puntuazione. Ok?
Sì.
Punteggiatura. Perché noi mettiamo. Dove c'è? Sì, io sì, posso
sì,
leggere.
Sì, sì.
In un altro senso.
Vuoi il greco o l'italiano?
No, l'italiano.
Sì.
Perché in tutte le traduzioni è la stessa. Punteggiatura.
Allora, Marco.
Uno. L'inizio del Vangelo di Marco.
Sì, sì, sì.
Soltanto per dare un esempio, Adi. E qui non soltanto, ma c'è un grande titolo fra il primo, quello che noi chiamiamo il primo versetto e il secondo. Ma se noi leggiamo inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, come è stato scritto nel profeta Isaia. Punto. Ok? E in che senso è come è stato scritto e sta scritto nel profeta Isaia? È l'uso della parola Vangelo che viene di Isaia. Ok? Dopo, la cosa che c'è dopo, che nella nostra punteggiatura, troppo difficile per me, punteggiatura, è che questa citazione non è veramente una citazione, è una tapestria, no? Lì ci sono almeno 6 citazioni, è un mosaico biblico, è un riassunto di tutte le scritture di Israele, da Genesi fino a Malachia. Ok? Perché dico Genesi, non entro perché sarà troppo complicato, ma anche è collegato a Isaia, perché guarda la bugiardia della bugia. Leggo in italiano, ok? E vi mostrerò dove è la bugia. Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Egli, ascoltate bene, prepererà la tua vita, ok? La tua via. Continuo. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Dove c'è la bugia? Quante volte hai sentito preparare? Nel testo greco non c'è una ripetizione. Quindi c'è un bugiardo, un bugia. Hanno usato la stessa parola italiana due volte, ok? Per quei che conoscono il greco come Anastasia, etoimazzo e kataskoiazzo. Due parole diverse e sono io assolutamente convinto che Marco ha messo dentro questa citazione la parola kataskoiazzo basato sul libro di Isaia. In un versetto molto difficile in Isaia, 45, il versetto 8, dove ci sono tutti questi verbi della creazione. Kataskoiazzo fa riferimento alla creazione. Quindi non ho niente che c'è difficoltà a tradurlo, perché sarà un po' strano di dire voce di uno che grida nel deserto, create la via del Signore. Ma nella teologia di Isaia, quando noi abbiamo capito in questa, specialmente questa seconda parte del libro di Isaia, che lui fa l'incontro fra la creazione e l'esodo, molto importante a realizzare che dietro preparate c'è kataskoiazzo. Per quei che conoscono il greco, ricordate per favore come si traduce in greco tohu vavohu. Ricordi? Aorastos a kataskoiastos. Aorastos non si vede, a kataskoiastos non ha forma. Quindi l'atto di creazione è kataskoiasto, è kataskoiasto, che è anche una delle parole nel libro di Isaia 45, versetto 8. Hai aperto, Abu Hanna? No, ok, no, pensavo che voi siete stati lì. Tu puoi leggere, perché forse possiamo concludere con questo. In ogni caso, qui non c'è nessuna menzione in Nestle Aland che Marco, quando lui parla del Vangelo, sta citando Isaia. Aggiungo una parola. Ci sono due grandi pezzi di letteratura che usano il verbo levasser, besora, mevasseret, che è proclamare la buona notizia. Due pezzi. Un pezzo che fa riferimento alla vita di Saul e la vita di David, la buona notizia è una cattivissima notizia. Due volte almeno nella vita di David portano a lui una buona notizia che è una tragedia. L'una è l'assassino di Saul e Jonathan, e il secondo è l'assassino di Absalom. Ok? E Isaia riprende questa, ancora riprende, noi non sappiamo che testo è scritto prima, ma uso lo stesso verbo per questa notizia che è la nuova vita. La nuova vita inaspettata. Ok? Leggiamo e basta.
45:8, è vero? Concludeva, io il Signore ho creato tutto questo.
Conclude, no, mi legge tutto il frase.
Allora, continua, eh? Guai a chi?
Ci sono quattro verbi per creare in questo versetto.
Tutto l'otto, allora, eh?
Sì.
Stillate cieli dall'alto. e le nubi.
Un momento, perché sì, credo che. No? Qui. Io formo, scusa, non è 8, è 7.
Dal 7, bellissimo.
Il mio errore.
Io formo la luce e creo le tenebre. Faccio il bene e provoco la sciagura. Io, il Signore, compio tutto questo.
Ok, prendiamo in ebraico perché c'è lì qualcosa che sempre sparisce nella traduzione. Ah, sì, voi avete il testo in ebraico? Guardate e proviamo ancora una volta. Affrontiamo il testo letteralmente, che è un testo molto difficile. Hai l'unico testo che comincia, l'unico testo nel libro di Isaia, per me i seminaristi è sempre una gran sorpresa, l'unico testo che comincia con Mashiach, l'unica volta che Mashiach è usato nel libro di Isaia e ha un riferimento storico molto puntato a Siro. Ok? 7. Ascoltate, Yotzer Or, formo la luce, forma la luce, Uvore Choshech,
creo le tenebre,
Ose Shalom,
faccio, qui dice il bene, la pace,
sì, Uvore Ra.
Provoco la sciagura.
Creo. È creatore del male. Certamente ancora qui c'è un contesto, il contesto di fare la polemica, molto spesso nel Deutero Isaia, fare la polemica con il politismo, con l'idolatria, ok? Di fare la moqueria dell'idolatria. Quindi qui lui deve riassumere tutto in un principio che è Dio, anche il Ra, che da te è una parola che non ho capito.
La sciagura, ma invece
che cosa è sciagura?
La sciagura è la cosa.
Carezza.
Carezza. Quindi qui voi vedete c'è tutto un vocabolario per creare, e fra loro katascoiazzo, che è la prima. Yotzer Or a Kataskoyatson o Fos, io credo, io non ho il Twile.
Kataskevaso,
sì.
Kataskevaso. Sì, Kataskevaso.
Ok, quindi vedete, per questo dico che la conoscenza, ancora una volta, noi quando diciamo evangelisti hanno citato l'Antico Testamento, noi cambiamo i evangelisti nel nostro immagine, perché noi, quando io scrivo un testo, dico, sì, io mi ricordo, vado, cerco, dico, ho citato il libro di Isaia. Credo che lì è stata una cosa molto più organico, che loro conoscono questi libri e cercano come dire la loro esperienza e trovano il linguaggio. E per questo è talmente presente, perché questo è il loro, la risposta è loro ricerca per dire quello che loro devono dire.
C'è ancora un'altra domanda?
Sì.
Scolastica. Possiamo ancora un'altra domanda?
Sì, sì, certo. Certo.
Cioè, forse non è una domanda, però anche questi, quello che è scritto nel Rav Kook, è che insomma, queste profezie vanno veramente lette nel loro contesto storico, però sottolineano molto molto anche che non si sono compiute completamente, e quindi il compimento pieno noi lo attendiamo ancora. E forse questo anche può confortare, insomma, di leggere insomma, anche il compimento pieno alla luce del Nuovo Testamento. Non so.
Soltanto una parola di avvertissement. Ho imparato all'inizio e ho dimenticato. E credo che il catechesimo della Chiesa Cattolica che dice questo. È totalmente vero che c'è questa attesa.
Sì.
Ma noi non dobbiamo dimenticare che anche noi siamo nell'attesa. Ah, quindi noi abbiamo un po' la tendenza nell'insegnamento della scrittura di dire promessa compiuto con Gesù. E per questo sono convinto io che noi dobbiamo prendere molto in serio l'inizio del Vangelo di Marco, dove è scritto, non è scritto, il Vangelo di Gesù che è Cristo e Figlio di Dio. È scritto inizio del Vangelo, e sono sicuro che questo è il suo titolo. Quindi l'inizio è tutto il libro, sottolineato per la fine. Perché che c'è alla fine del Vangelo di Marco? Le donne che vanno via senza dire niente nella paura. Tutto questo, questi 16 capitoli sono l'inizio. Soltanto nella seconda lettura del Vangelo di Marco scopriamo che il personaggio principale nella seconda lettura non è più Gesù, è il discepolo. Il compimento è soltanto quando il discepolo sarà con Gesù. Quindi noi siamo in attesa di questo, almeno io, forse tu sei già. Quindi quello è molto bello di trovare nel libro, un libro ebraico, ma non soltanto per dire, poveri, loro non capiscono, ma per dire, wow, noi siamo tutti in attesa. Quindi quello è...
Grazie.
Grazie allora, sì, grazie moltissimo.
Grazie a voi per la pazienza. E buon lavoro, buon ritiro.